faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
Faccio radio perché amo l'informazione.
Faccio radio perché mi tiene compagnia.
Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
Faccio radio perché amo fare radio.
Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Benvenuti al Parlamento Europeo, questa è la puntata speciale a Strasburgo. Non sono da solo a condurre questa puntata, con me c'è Mauro Gemma di Radio Zammu. Ciao Mauro.
Sì, grazie, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio.
C'è anche Silvia Peguri di Fuori Aula Network da Verona. Ciao Silvia.
Buonasera a tutti.
L'abbiamo detto, è una puntata speciale. Qui con noi c'è anche Laura Rondinella, sempre di Radio Zammu, ma è qui perché ha vinto il Talent Best Voice all'ultimo Festival delle Radio Universitarie.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, oggi giornata densa di discussioni, votazioni al Parlamento Europeo, tutta una serie di notizie che abbiamo da darvi. Iniziamo col sommario, perché si ritorna a parlare di austerity. Tutti voi sapete di cosa si tratta, lo sapete soprattutto con un'accezione un po' negativa, ragazzi, e Fabiano Catania ci ricorderà perché l'austerity, secondo alcuni articoli e moltissime statistiche, fa male. Eppure c'è Antonio Megalizzi che in un ping pong dall'altra parte invece dice che fa bene. A quanto pare 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio e a quanto pare, udite udite, c'è proprio la Grecia tra questi.
Parleremo anche del controverso hashtag MeToo, che è partito dall'America ma è arrivato anche in Europa, per poi passare alla presidenza bulgara al Consiglio dell'Unione Europea, per capire i lati positivi ma anche quelli negativi, dato che siamo stati qui anche a vedere e ascoltare il dibattito, per poi passare alle fake news che hanno letteralmente invaso le nostre bacheche di Facebook e di Twitter fino a diventare un vero e proprio problema.
Questi sono gli argomenti che affronteremo durante questa puntata, ma non dobbiamo dimenticare che cosa è successo oggi al Parlamento Europeo. Abbiamo assistito infatti alla seduta della sessione plenaria e abbiamo ascoltato le parole del primo ministro irlandese, abbiamo parlato del dibattito sul futuro dell'Europa e soprattutto abbiamo assistito al discorso sulla neo-presidenza bulgara e su quelli che sono i propositi del primo ministro. Ne parleremo del corso della nostra puntata, quindi direi di cominciare subito con la musica. C'è Axwell Ingrosso, More Than You Know.
Un'Europa che marcia, un'Europa nuova, un'Europa che progresse, un'Europa che innova. Un'Europa che va d'avanti e che lavora con gli altri continenti.
Il terrorismo, il cambiamento climatico, le migrazioni, i paradisi fiscali, la croissance, l'emploi.
27th birthday of Schengen.
Libre circulation des personnes.
Schengen.
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 It's based on co-decision.
Problems at the border.
Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
E quello che avete sentito sono le voci del Parlamento Europeo, parlamentari che discutono sui temi e cercano di cambiare il corso della nostra Unione Europea. Vi avevamo promesso un pezzo sull'austerity per capire se forse non sia proprio la migliore soluzione per uscire da una crisi. Ci sono gli esempi della Grecia e del Portogallo, ce li spiega molto bene Fabiano Catania.
Eurofonica.
Quando si parla di Unione Europea spesso ci si dimentica che non si tratta di un progetto neutrale. L'idea di mettere insieme i paesi del vecchio continente aveva bisogno di un obiettivo comune e di regole che permettessero la civile coesistenza. I padri fondatori di quella che oggi è l'UE scelsero di plasmare un'unione su base neoliberista, quella corrente di pensiero economico che arrivava dagli Stati Uniti e che diventò il modello al quale l'intero Occidente guardava dopo la Seconda Guerra Mondiale. 70 anni dopo, il mondo si è accorto delle inquietanti storture di questo modello di sviluppo e persino negli Stati Uniti qualcuno ha cominciato a ripensare il futuro economico del mondo occidentale dopo la crisi del 2008, la più grave della storia dell'umanità. Se foste pieni di debiti e aveste truccato il vostro bilancio, ma a Bruxelles avessero comunque chiuso un occhio, come nel caso dell'Italia e della Grecia, accettereste di fare un accordo con un estraneo che prevede come potete spendere i vostri soldi e con che limiti? Questa è la politica dell'austerity, lo strumento con cui l'Unione Europea ha combattuto il collasso delle economie nazionali dopo il 2008. I paesi che hanno deciso di far parte della moneta comune, dell'eurozona, sono costretti a seguire stringenti regole create dai funzionari di Bruxelles, inserite nel trattato di Maastricht del 92. e firmate dai premier degli stati membri, con un unico solo obiettivo, il pareggio del bilancio pubblico. Dopo quasi 10 anni di austerity, è servita ai paesi in difficoltà per uscire dalla crisi? Il tema è controverso e gli esperti si dividono. Due esempi su tutti sono interessanti per capire le conseguenze dell'applicazione dell'austerity: la Grecia e il Portogallo. Il paese ellenico, dopo una blanda resistenza, ha accettato le misure imposte da Bruxelles. Il risultato è stato quello che anche il Fondo Monetario Internazionale riconosce come un fallimento: tagli agli stipendi del 60%, fine della sanità pubblica, vendita ai privati di asset strategici come il porto del Pireo o gli aeroporti delle isole. Dall'altra parte, quella del Portogallo invece è una storia di lotta, che in parte può essere considerata a lieto fine. Il governo Costa, infatti, dal 2015 ha attivato diverse politiche sociali e anti-austerity, come tasse patrimoniali sui beni di lusso e sulle seconde case, taglio dell'IVA dal 23 al 13%, annullamento dei tagli alle pensioni. Nel 2016 il Portogallo ha avuto il deficit più basso della sua storia, il 2%. La disoccupazione è scesa dal 12 al 10%, più bassa rispetto a quella italiana e la metà di quella greca, che si attesta al 21%. Per i lusitani rimane però l'incognita di un debito pubblico molto alto, che in caso di un ulteriore shock economico renderebbe molto vulnerabile l'economia. Quella del Portogallo resta però una storia interessante, diametralmente opposta a quella greca. Al di là dei dati, dell'economia e dei numeri che dividono, c'è un punto che rende l'austerity inquietante, ed è la sua idea di fondo. L'idea che un bilancio in pari sia più importante di investimenti nella sanità e nell'istruzione di un paese, che rassicurare i creditori sia più importante del reddito di una famiglia, che il mercato unico sia come uno show, e show must go on. Pazienza se qualcuno rimane indietro. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, da Parigi.
Eurofonica. E quindi neoliberismo, trattato di Maastricht, ma anche lasciare indietro gli ultimi, conto in pari. Ecco perché secondo Fabiano Catania, secondo molti altri cittadini, l'austerity fa male. Però a quanto pare, come vi dicevo ragazzi, 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio, sebbene in piccola percentuale. Il Portogallo potrebbe essere tra questi, ma c'è sicuramente, udite, e la Grecia. E allora sentiamo il pezzo di Antonio Megalizzi.
Eurofonica.
Ce lo chiede l'Europa è lo slogan più utilizzato dai detrattori dell'Unione nelle campagne elettorali nazionali, insieme ad Evergreen come casta, eurocrazia, fiscal compact, deficit e la più rigida, spigolosa, in cattività, austerity. Insomma, roba per la quale politici come Farage, Salvini, Le Pen o Tsipras hanno campato anni, paragonando l'Unione Europea ad una temibile mostro a 5 teste pronto a cibarsi dei risparmi dei cittadini comunitari a suon di interessi sul debito e di richiami all'ordine e alla stabilità. Stabilità che, per chi non lo sapesse, è uno dei valori fondanti dell'Unione, sì perché per far funzionare un mercato di 500 milioni di abitanti, 28 nazioni, 28 legislazioni e sistemi economici differenti, servono parametri concordati e regole. Regole non certo inventate dalla Merkel in qualche noiosa serata invernale nella taverna bavarese dell'ex ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble, ma concordate a Maastricht nel 1992 e ratificate da tutti gli stati membri in quello che viene chiamato da tutti il Trattato dell'Unione Europea, cosa che spesso i politici nazionali, specie in prossimità delle elezioni, tendono a dimenticare, come tendono a dimenticare che il rapporto tra deficit e PIL, cioè quanto un paese si indebita e produce in un anno, non deve superare il 3% per mantenere uno standard dignitoso e uniforme all'interno dell'Unione. Ed ecco che secondo i dati relativi al 2016, l'austerity, la rigidità dei conti, ha portato beneficio a 11 nazioni dell'Unione che hanno registrato un avanzo sul PIL. Parliamo di Germania, Svezia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Malta, Cipro e, udite udite, la Grecia. Esatto, la nazione che fino a quando utilizzava i miliardi dell'UE per politiche sociali ed economiche, diciamo così, audaci, come il reddito per le donne nubili o le baby pensioni per i mestieri usuranti, come quello del parrucchiere, rischiava il fallimento e che da quando ha seguito con attenzione il diktat di Bruxelles sta addirittura crescendo. Miracoli dell'eurodittatura che ci vorrebbe tutti poveri a vantaggio dei burocrati della Commissione Europea, delle banche, delle multinazionali appoggiate dall'UE e dall'euro che è forte solo per la Germania. Oppure, più semplicemente, la prova pratica di un fatto inconfutabile: ci si indebita da soli, spraitando contro gli altri, si cresce insieme, rispettando le regole di tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
Socializza, ritmo mozzarella, pomodoro con una pizza.
Ovita Giovanotti qui in diretta dal Vox Box del Parlamento Europeo. Vi raccontiamo che cosa succede e soprattutto che cosa abbiamo fatto anche questa mattina. Vi dicevo prima che il primo ministro irlandese Leo Varadkar questa mattina ha parlato dell'Europa e lo ha fatto da una prospettiva futura. Ha spiegato com'è secondo lui il futuro dell'Europa.
Infatti ha ribadito la sua posizione sopra la Brexit, che di sicuro non è positiva. Infatti, dal suo punto di vista, è stato un errore non solo per la Gran Bretagna, ma per tutta l'Europa in generale, dato che è uniti e non divisi che si raggiunge uno stato di forza non solamente economica ma anche sociale, dato che comunque è attraverso l'Unione Europea che paesi piccoli come l'Irlanda appunto possono sedersi al tavolo delle trattative con magari paesi più grandi come Francia e Germania.
Citando il motto uniti nella diversità, e quindi oggi non si contestava tanto il deficit democratico che a quanto pare secondo gli irlandesi non c'è, mentre abbiamo sentito poi rumoreggiare dagli scranni all'estrema destra il presidente Tajani. Dicevi paesi piccoli, perché i paesi piccoli come l'Irlanda non avrebbero, Andrea, potuto avere voce in capitolo se fossero stati fuori dai tavoli delle trattative. Questo oggi il premier irlandese sottolineava, cioè noi siamo in 5 milioni, diceva, quindi la popolazione della Sicilia, metà della Lombardia, però abbiamo voce in capitolo, meno male, quindi, perché noi paesi piccoli possiamo avere assolutamente una voce in capitolo in questo senso, altrimenti saremmo all'esterno dell'Unione.
E direi che l'Irlanda ha avuto una bella voce in capitolo nella prima fase dei negoziati Brexit. Ricorderete che si è parlato molto del confine nord irlandese, dove passano tutti i giorni merci e persone. E Nigel Farage, il leader dello UKIP, il partito indipendentista britannico, lo ha ricordato al premier irlandese. È vero, si dice da mesi che Londra perderà 500 milioni di consumatori, ma nessuno però pensa all'Irlanda. Più del 50% dei servizi che vende all'estero, quindi le famose esportazioni, vanno tutte in Inghilterra. Quindi forse per salvare l'economia, che adesso si sta riprendendo benissimo, dell'Irlanda, dovremmo bere un pochino più di Guinness. A presiedere il lavoro a cui abbiamo assistito oggi c'era Antonio Tajani, il presidente del Parlamento Europeo. Sono ben 365 giorni che siede in quello scranno, e quindi Caterina Moser ci racconta com'è andata.
Eurofonica.
Esattamente un anno fa, il 17 gennaio 2017, Antonio Tajani è stato eletto presidente del Parlamento Europeo. Ma da dove arriva Antonio Tajani? Classe 1953, è stato ufficiale dell'aeronautica militare e membro del Partito Monarchico. Ma è stato anche giornalista, lavorando a Radio Rai e a Il Giornale. È stato inviato speciale in Libano, in Unione Sovietica e in Somalia. Nei primi anni 90 il suo destino si lega a quello di Silvio Berlusconi. È stato tra i quattro fondatori storici di Forza Italia e nel 1994 diventò il portavoce del primo governo del Cavaliere. Lo stesso anno è stato eletto al Parlamento Europeo. Da quella volta è sempre stato rieletto in Europa e l'ultima volta nel 2014 ha ottenuto 109.000 preferenze. Nel 2008 viene nominato commissario ai trasporti e nel 2011 all'industria. Un ruolo non di primo piano mediatico. Negli anni però ha ottenuto riconoscimenti internazionali. Addirittura nella città di Gijón, Principato delle Asturie, esiste una via Tajani. Ringraziamento per aver salvato il posto di lavoro di 200 operai di una multinazionale americana che voleva delocalizzare. È stato criticato spesso in Europa per la sua vicinanza a Berlusconi, ma questo non gli ha impedito di fare una carriera ventennale come politico esperto dei meccanismi istituzionali europei. Ha un profilo internazionale, oltre all'italiano parla inglese, francese e spagnolo. Per certi versi è una novità. La sua elezione è l'esempio di una forza moderata che senza mai oltrepassare le righe è riuscita a coinvolgere una sua maggioranza.
Io, come vi ho detto quest'oggi, sarò il presidente di tutti, rispetterò tutti i deputati, rispetterò tutti i gruppi.
In questi 365 giorni non ha risparmiato i toni forti quando l'ha ritenuto necessario. Ricorderete il battibecco con Jean-Claude Juncker, perché il presidente della Commissione europea definì ridicoli i parlamentari europei per aver disertato in massa un incontro in aula con il premier maltese Muscat. Tajani rispose così.
La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Je vous en prie, monsieur le Président. Je vous en prie d'utiliser un langage différent. Nous ne sommes pas ridicules.
Oppure ricorderete la presa di posizione sui temi della finanza pubblica e la sanzione all'eurodeputato polacco Korwin Mikke dopo le sue dichiarazioni sessiste in aula. O ancora quando è richiamato all'ordine alcuni eurodeputati del gruppo comunista che avevano riso platealmente dopo la decisione dell'assegnazione del premio Sakharov all'opposizione democratica del Venezuela.
Vi prego di rispettare la volontà della maggioranza del Parlamento. Non c'è nulla da ridere quando si parla di milioni di persone e di bambini che muoiono di fame.
Tajani col tempo è riuscito lentamente a ritagliarsi un suo spazio e prendere rilevanza nel panorama politico europeo. E qualcuno dice che potrebbe essere lui il prossimo presidente del Consiglio italiano, anche se ha sempre smentito. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica.
E proprio stamattina abbiamo partecipato a una conferenza stampa del Presidente del Parlamento Europeo, ovvero Antonio Tajani, che ha parlato di tantissimi argomenti, ma i più importanti sicuramente sono stati i giovani e il futuro dell'Europa, che sono due argomenti sicuramente estremamente collegati.
Esatto, ha parlato di giovani e soprattutto di giovani talenti, in connessione al fatto che molto spesso l'Unione Europea viene percepita come un qualcosa di astratto. Non è astratta, è fatta da persone, è fatta da strutture, ovviamente, che si occupano di determinati argomenti, e a tal proposito ha convocato a Bruxelles proprio recentemente una serie di blogger che si occupano proprio dell'Unione Europea, proprio per rendere fruibile il linguaggio economico, sociale e politico anche alle giovani generazioni.
Beh, non è mancata però la finestra italiana, nel senso che c'è stata una domanda del nostro collega di Rai 3 che ha detto: Presidente, ma lei come giudica le dichiarazioni di Moscovici, cioè il commissario Moscovici, sulle elezioni italiane? Cosa ha detto Moscovici? Per chi ci sta seguendo su Facebook e in radio magari se la fosse persa, ecco che il commissario ha detto: probabilmente il voto italiano può essere un pericolo per la libertà europea. E allora Tajani ha diplomaticamente preso le distanze da questa dichiarazione e ha semplicemente detto: se io fossi commissario starei un attimo attento, perché non è proprio il meglio, visto che questo può anche influenzare il voto e forse ottenere l'effetto contrario.
Ma adesso passiamo alla musica con i Maneskin Chosen.
In diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo con Eurofonica, il format che vi tiene aggiornati su tutto quello che succede qui al Parlamento. È arrivato il momento di parlare del Me Too, il movimento contro le molestie sessuali di cui si sta parlando veramente tanto. Lo conosciamo tutti, è un movimento nato sulla scia del caso Weinstein, il produttore americano noto per aver prodotto film come Pulp Fiction e Shakespeare in Love. E che cosa è successo? Che ci sono state tantissime donne che si sono unite, hanno alzato la voce, le chiamano infatti silence breakers, proprio coloro che hanno rotto il silenzio in un certo senso, si sono unite sui social e hanno condiviso la loro esperienza.
E questo hashtag naturalmente è arrivato anche in Italia e in tutta Europa in generale ed è stato declinato in vari modi. Per esempio in Spagna è stato tradotto con io también, quindi letteralmente, come sono soliti fare gli spagnoli con anche altre parole straniere, oppure in Francia si è tradotto con balance ton porc, che vorrebbe dire smaschera il tuo porco, oppure denuncia, quindi è proprio per spingere le donne a raccontare. E in Italia, invece, che siamo un popolo di poeti, diciamo, abbiamo preferito quella volta che anche qui spinge le donne sempre a raccontare, a denunciare e soprattutto a non avere vergogna, perché molto spesso le donne nascondono appunto questi soprusi per la vergogna che non dovrebbero avere.
Il nostro spirito da storyteller ci porta sempre a fare dei grandi giri e panegirici sulle situazioni. Torniamo in Francia, visto che qui ci troviamo, torniamo indietro alle dichiarazioni di Catherine Deneuve, che forse noi giovincelli non ricordiamo perché siamo tutti dei millennials, però è stata una grande attrice molto famosa, soprattutto negli 70 e negli 80. Cosa ha detto? Quindi è andata contro il Me Too in un certo senso, un po' in modo provocatorio, ma secondo me in modo reale, cioè lei è convinta di questo. Ha detto: però non esageriamo col Me Too, cioè lasciateci la libertà di essere corteggiate, perché quello il pepe delle situazioni, e quindi le relazioni umane perderebbero di sostanza, ma soprattutto di naturalezza. Documento firmato, controfirmato da 300 tra attrici, produttori e personalità francesi.
Sono tante le persone che parlano di questo hashtag #MeToo. Tra l'altro c'è stata anche un'inchiesta qui al Parlamento Europeo per molte eurodeputate che hanno detto in aula: anch'io ho subito molestie o comunque tutto quello che rientra in questo grande contenitore. Ma dalla Francia si può andare anche alla Spagna. C'è un account Twitter che sta spopolando nella penisola iberica ed è quello della Polizia Foral della Navarra, cioè una polizia, diciamo, locale della regione a nord della Spagna, che ha come capitale Pamplona. Tutti la conosciamo per la canzone dei giornalisti, ma negli ultimi tempi si è fatto notare proprio per la questione del Me Too, perché ha pubblicato un tweet durante una puntata di Operación Triunfo, che è una specie di X Factor spagnolo, dove descriveva molto molto bene, faceva i complimenti ad Amaia Romero, questa cantante che potrebbe essere la prossima pop star del 2018, poi per il 2019 ne troveranno un'altra. E in questo tweet dice: questa ragazza è della Navarra, è bella, è simpatica, è naturale, canta bene, potrebbe essere una bella immagine per la polizia foral, quindi una sorta di testimonial una volta magari che la carriera da cantante fosse finita. E non l'hanno presa molto bene, ci sono stati su Twitter tantissimi tweet dove, tra questi vi cito quello più esemplificativo: il sessismo collabora con la violenza macista. Quindi si tratta proprio di una gaffe da parte del...
La toccano un piano.
La toccano molto piano, sì,
sì.
Però
vero.
Fa capire che c'è un po' uno sguardo diverso a seconda dei punti di vista, a seconda della sensibilità su questo tema.
Esatto, e se in Spagna è stato un tweet ad avere scalpore, invece in Bulgaria è stato pubblicato un video, pensate, realizzato per promuovere il paese, e invece è stato inquadrato all'interno della logica sessista proprio dall'eurodeputata francese Karima Delli, e per una questione legata a una pura gestualità, ma fra pochissimo ne parleremo dopo aver ascoltato Max Gazzè con Teresa.
E poi sono tre mesi che convivo con i miei, e quasi quasi adesso io ci resto, non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo realizzare che l'amore intenso brucia presto. E non c'è nessuno che cucina come i miei, sotto il divano e dopo cena scala mia.
When you first meet her, you might get the wrong message. Remember, here a no might mean yes.
Sentite, questo è un inglese un po' dell'est. Perché? Perché la presidenza del Consiglio dell'Unione è affidata alla Bulgaria, cioè questo semestre che è partito il primo gennaio, quindi col Capodanno. Però Laura, ci dicevi del fraintendimento sul sì, no, per quale motivo? Perché in Europa dell'Est, ma soprattutto in Bulgaria, chi ci segue su Facebook lo vedrà, anzi mi vedrà, cioè il sì è questo, cioè da destra verso sinistra come il nostro no, invece il no si dice in questo modo, un po' come nel sud dell'Italia, questo noi ce lo possiamo dire. Quindi a volte anche un no può essere un sì. Questa era la frase finale del video, che se volete potete andare a recuperare su YouTube. Però questo non è proprio il problema della Bulgaria, a quanto pare ci sono altre finestre da aprire.
Tra l'altro io stavo facendo sì con la testa, ma per i nostri amici bulgari non stavo assolutamente dicendo no. Sì, sono altri i problemi. La Bulgaria è da più di 10 anni membro dell'Unione Europea, l'ultima infornata quella con la Romania, ma negli ultimi 10 anni, se diciamo, non ha fatto grandissimi progressi, e proprio con la Romania è in tutte le classifiche dell'Eurostat, cioè il sito che porta le statistiche dell'Unione Europea dei 28 membri, quando il Regno Unito se ne andrà via 27, e porta un po' di dati che sono interessanti. Per esempio, la Bulgaria non ha l'euro, non è dentro Schengen, quindi lo spazio dove si può viaggiare senza passare alla dogana, ma soprattutto è ultima in delle classifiche particolari, come per esempio quella delle persone che non si possono permettere di tenere calda la propria casa, il dato più alto è quello proprio in Bulgaria. Oppure per esempio i bulgari sono quelli che viaggiano di meno o quelli che usano molto meno l'internet banking.
Ma ci sono anche problemi, altri problemi, come per esempio negli ultimi giorni l'assassinio di Peter Ristov a Sofia. Chi è quest'uomo? Era considerato il re del latte, ovvero il proprietario di Lactima. Ma perché dovrebbe essere importante per la politica? Beh, perché era molto vicino ai vertici del partito del potere, e in più era nella cerchia dell'ex ministro dell'interno. Ma ovviamente questo non è l'unico problema, ce ne sono molti altri, come per esempio il fatto che Rumen Radev, il presidente della Repubblica Bulgara, abbia rimandato indietro la legge anticorruzione proprio martedì, perché era ritenuta inefficace. Questa scelta è stata molto combattuta e anche controversa. E in più si aggiunge il fatto che la Bulgaria è il membro più corrotto dell'Europa.
Ecco ragazzi, questi sono gli aspetti negativi, ma non ci sono soltanto questi, perché ci sono anche gli aspetti positivi, di cui tra l'altro il primo ministro ha parlato proprio questa mattina durante la conferenza stampa a cui accennavamo prima. Lui si chiama Borisov e ha descritto un po' quelli che sono gli aspetti positivi. Come vi dicevo, l'Unione Europea è una grande famiglia, l'ha descritta proprio in questo modo, e quindi è normale che ci siano dei contrasti, però occorre più diplomazia, quindi bisogna parlare parlare bisogna dialogare e confrontarsi. Ha parlato di un aumento dello stipendio del corpo insegnanti, che viene quindi valutato positivamente, e soprattutto della città di Sofia, che a quanto pare è un punto di riferimento per quanto riguarda il problema dei rifiuti. Hanno risolto con il riciclo, quindi queste sono notizie positive di cui continueremo sicuramente a parlare qui in diretta dal Parlamento europeo, perché continua Eurofonica fino alle ore 19.
Questo da Coez, le luci della città. Ma passiamo a un altro argomento. Infatti in questa plenaria si è dibattuto anche sulla propaganda russa in Europa. E infatti si è anche scelto di creare un gruppo di alto livello che entro aprile dovrà aver creato una strategia per combattere le fake news che hanno letteralmente invaso tutte le nostre bacheche di Facebook e Twitter. Perché l'Europa se ne interessa? Beh, perché
per esempio nell'ultima campagna elettorale, quella più importante che ha segnato i destini dell'Europa, la Brexit, ci sono stati un po' di messaggi, un po' di fake news. Quante precisamente?
Giusto un pochino, 45.000 messaggi da falsi account russi, tutti di propaganda sulla Brexit oppure contro i musulmani, quindi per aumentare il sentimento di odio.
E anti-Islam, certo.
Esatto.
Non siamo andati oltre oceano, se no lì si aprirebbe il topic americano e magari lo lasciamo stare, che dite? No,
ecco, occorre però chiarire il significato della fake news, perché qual è il confine fra la verità e la bugia e soprattutto che cosa vuol dire fake news in realtà? Ovviamente i vari paesi hanno diversi atteggiamenti rispetto al problema. C'è la Germania, per esempio, che ha un atteggiamento particolarmente restrittivo perché impone delle multe a chi produce, tra virgolette, una fake news, e invece il presidente Macron è un po' più morbido a tal proposito, perché sta cercando di attuare un sistema legislativo per arginare il sistema.
La cosa interessante però, ragazzi, è che nella commissione, la High Level Task Force, quindi capito, anche quel tocco di internazionalità lo dà l'italiano, perché ci sono 4 dei 39 membri che presiederanno tra l'altro questo tipo di commissione. Vi leggo i nomi: Oreste Pollicino della Bocconi, ma anche il siciliano Gianni Riotta della Stampa, quindi la ora siamo rappresentati anche noi, e Federico Fubino del Corriere della Sera e la manager di Mediaset Gina Nieri. Poi tra l'altro ci saranno anche rappresentanti della società civile, delle piattaforme sociali, quindi tutta una serie di personalità che grazie allo studio, all'accademia, anche all'editoria, avete sentito Mediaset, ma anche giornalisti, quindi di carta stampata, dovranno produrre delle risoluzioni legislative ad hoc, quindi dei documenti anche politici e anche tecnici ad hoc per contrastare una volta per tutte, semmai ci si riuscirà, le fake news.
Hai citato il tuo conterraneo Gianni Riotta, è stato anche presidente della RAI e vive negli Stati Uniti d'America, a New York, dove scrive per molti giornali, e lui conosce ovviamente il mondo di Facebook come noi, e Facebook in questa lotta delle fake news di cui abbiamo appena parlato ha deciso di fare un voltafaccia, nel senso negativo, se uno lo vuole vedere, cioè più notizie dei nostri amici, meno notizie dei giornali, così un po' da evitare le fake news. Ogni volta che sento Eurofonica, sia le puntate di Strasburgo, soprattutto anche quelle dall'Italia, mi viene in mente il titolo di questa canzone di Calcutta. Scopritela con noi. Sempre in onda su Eurofonica. Adesso parliamo di carte di credito. I nostri ascoltatori magari continuano a pagare in contanti, però diciamo i nostri colleghi e amici svedesi già vivono nella cashless society, quindi solo carte di credito per loro, e per chi comunque si paga una pizza o un cinema con la carta di credito c'è una buona notizia che viene proprio dall'Unione Europea, cioè tutti quei casi di frode in cui magari smarrisci la tua carta di credito, te la rubano, di solito la legislazione prevedeva che diciamo, il ladro poteva spendere fino a 150 euro, ora invece solo 50, e soprattutto sono state eliminate tutte le commissioni extra, quindi quei 5, 20, 30 euro nei casi più disparati e negativi che si pagano in più se per esempio si acquista un prodotto dagli Stati Uniti oppure dal Regno Unito quando uscirà. E proprio il Regno Unito ha fatto una piccola gaffe, cioè la Premier Theresa May, il capo dei conservatori, ha pubblicato sui propri social, cioè il suo staff, uno slogan, uno spot dove diceva: noi abbiamo tolto le commissioni alle carte di credito. Da Bruxelles hanno alzato una mano e hanno detto scusate, questo in realtà l'ha fatto l'Unione Europea, quindi un'altra piccolissima gaffe del governo di Theresa May.
Però la gaffa ha un'accezione di involontarietà, cioè magari è una gaffa voluta e politica e da riutilizzare, che ne dici?
Non lo so, a pensare male ci si azzecca, diceva qualcuno.
Magari si fa peccato, però forse...
Questo noi non lo sappiamo, però abbiamo parlato di carte di credito e sicuramente con la carta di credito noi non paghiamo il cappuccino. E voi direte, ma perché stai parlando di cappuccino? Non è il contesto giusto. Invece sì, ragazzi, perché l'adesione all'Unione Europea costa ai cittadini meno di un cappuccino al giorno. Voi ne avevate idea?
No, più che altro io bevo sempre anche il cappuccino da portare via, però adesso starò molto più attento quando andrò al bar.
Devi stare attento perché, che cosa è successo? Vi spiego meglio, contestualizziamo. Politico, che sarebbe un sito americano di informazione politica che tra l'altro ha anche sede a Bruxelles, ha indetto, ha stilato questo indice del caffè europeo, secondo cui l'Unione Europea costa ai tedeschi 0,84 centesimi, noi italiani siamo un po' nella via di mezzo perché spendiamo 0,56 centesimi al giorno, quindi meno di un cappuccino al giorno effettivamente.
Niente male.
E più fortunati invece sono i bulgari, perché in Bulgaria si spendono 0,18 centesimi.
Ah sì, beh, mi domando quanto costi il caffè in Bulgaria, così per fare un po' le proporzioni.
Io questo non lo so, però ti posso dire che in Grecia costa circa 3 euro ed è veramente tanto.
Alcuni potrebbero dire che anche il costo dell'Unione Europea costa 3 euro, ma quello sarebbe un altro discorso.
È un'altra storia.
Ma cambiamo argomento, perché adesso dobbiamo affrontare il tema che probabilmente è più caro a tutti gli studenti Erasmus, e non è l'integrazione in un nuovo paese, non è la differenza di cibo, ma è come poter guardare le nuove puntate di Don Matteo sulla Rai in TV.
Immancabile.
Non preoccupatevi studenti in Erasmus, perché l'eurodeputato del PD Nicola Danti si sta occupando di questo problema. Ha infatti chiesto ad Antonello Giacomelli, il sottosegretario allo sviluppo economico, e Vinicio Pelluffo, il capogruppo PD in commissione di vigilanza RAI, di applicare il principio di portabilità anche ai servizi di RAI. Ma quindi cosa vuol dire questa cosa che sembra molto complicata? In realtà è molto semplice, praticamente vuol dire che la RAI dovrà essere usufruibile, quindi potremo guardare la RAI anche negli altri paesi europei, non solo più l'Italia, ma al momento è solo un progetto, non si è ancora sfortunatamente fatto nulla.
Quindi purtroppo stasera non potremo vedere Don Matteo sulla RAI, però.
Once electro-pulse fishing goes through,
devastando gli ecosistemi marini.
Under the guise of a scientific trial.
When we have it in our power to stop it.
So much damage.
Electrocuting fish.
A pesca elettrica.
The great environmental crime of our time.
La pêche électrique.
That must stop.
Avete sentito phishing, che non è quello che succede sulle email, sui indirizzi email, quindi l'hackeraggio o comunque lo spam, parliamo di pesca, pesca elettrica, perché a quanto pare il Parlamento ha chiesto il bando totale della pesca elettrica. Che succede? La Commissione ha dato disposizione di poter continuare a usare la pesca con gli impulsi elettrici, che se ci facciamo caso, se facciamo gli empatici verso i pesci dell'Unione Europea, esatto, non è proprio una bella cosa. Però a quanto pare sono soltanto 85 le imbarcazioni che nel Mar del Nord, 85 su 87.000, quindi una piccolissima minoranza, e che usa ancora questo tipo di pesca, che non potrà più essere usata perché il Parlamento ha ribaltato completamente la scelta della Commissione. E ricordiamo che la pesca, così come il blocco sulla pesca, il blocco biologico che a volte può essere imposto, cioè se il tonno nel Mar Mediterraneo, come in effetti è una specie in via di estinzione, si può bloccare la pesca del tonno in questo caso, quindi non si potrà più pescare con un metodo così barbaro.
Beh, una bella scossa.
Sì, però ci sono anche notizie negative per l'ambiente. Infatti la pianura padana è una delle aree più inquinate d'Europa, se non la più inquinata, in particolare appunto l'Interland milanese. Stiamo parlando della qualità dell'aria e degli alti livelli di CO2, anche causati dal fatto che, come credo abbiate notato, non ha piovuto molto negli ultimi giorni, il che ha peggiorato un pochino la situazione. Ma l'Italia comunque non è l'unica ad essere in questa, ad avere questo problema, diciamo. Infatti anche la Polonia basa ancora la sua economia sul carbone e si è chiesto a Varsavia di ridurre le emissioni di CO2, appunto per rispettare di più l'ambiente e anche migliorare la situazione di vita dei cittadini.
Chiariamo una cosa: Strasburgo non ha questo problema perché qua piove, nevica, ci sono tutti i fenomeni atmosferici tranne lo smog.
Assolutamente, oggi siamo entrati qui con la neve e usciamo comunque col sereno. Abbiamo parlato di tantissime cose importanti, la pesca, tagliare le conferenze e le votazioni. Parliamo un attimo di oggetti smarriti, perché mi direte, perché il mio cruccio, da uno che non perde quasi mai niente, è: se perdo qualcosa al Parlamento Europeo, che succede? Allora, se voi perdete, o comunque se i parlamentari perdono qualche oggetto qui al Parlamento Europeo, tutti questi bracciali, cellulari, tablet, ma anche dei quaderni, dei taccuini, i cappotti, vengono messi nei cassetti degli addetti alla sicurezza. Ora, che succede? Probabilmente non verranno mai recuperati recuperati dai proprietari. Però la cosa interessante da sapere è che se il cellulare, se il computer verrà distrutto perché contiene dei dati sensibili, caro Andrea, il cappotto viene subito recuperato proprio per quella situazione lì, cioè l'europarlamentare sa che qui la mattina, no sto scherzando, che qui la mattina nevica, poi piove, poi magari c'è il sole, quindi il giorno dopo magari gli servirà. La cosa interessante è che se voi perdete un oggetto e volete andarlo a recuperare avete un anno di tempo, cioè dopo un anno, Laura, tu puoi andare lì e dire io l'ho trovato, mi avete registrato, quindi se l'europarlamentare X non ha recuperato il suo braccialetto è di chi lo trova.
Quindi addirittura è un mio diritto.
No, sì, ti tocca proprio, cioè ti chiamano e ti fanno tornare qui. Ha detto lei, Laura Rondinella, ha trovato il bracciale del signor Juncker, per esempio. Se Juncker non va a trovare, non va a prendere il suo bracciale, quello è tuo, cioè sappilo.
Chissà se il Regno Unito troverà la voglia di ritornare in Unione Europea, perché adesso la smarrita, non credo che qualcuno la
cercherà.
Ha un anno di tempo, forse qualcuno in più. Però ritorniamo alla musica, Max Gazzè, Levante.
19:51 minuti in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Mi sa che è arrivato il momento di salutarci, ragazzi.
Direi di sì.
Assolutamente. Tra l'altro, non so se sapete, a Sanremo, a Fabri Fibra hanno chiesto, no, a Clementino hanno chiesto di fare un gesto, quindi mi arrivano delle richieste. Avete presente? Lui ha detto una cosa tipo plafoniera, una cosa del genere. Quindi dal Deep South, dal profondo sud, mi dicono di fare ok e noi lo facciamo.
Eurofonica è un po' come Sanremo, no? Tutti la guardano, tutti scommettono su questo programma, ovviamente in senso positivo, lo ricordiamo agli ascoltatori. Io inviterei tutti anche a vedere un po' la sede del Parlamento Europeo di Strasburgo, perché voi ci vedete, ma voi non sapete che noi stiamo vedendo questo emiciclo, che è bellissimo. Abbiamo la fortuna ogni mese di potervi raccontare quello che succede qui e ogni settimana quello che succede nell'Unione Europea e ovviamente quello che succede anche a Bruxelles, insomma tutto quello che succede.
E adesso però vi dobbiamo davvero lasciare con le EU Skills, la rubrica che vi spiega tutti i bandi più interessanti dell'Unione Europea.
Un saluto da Andrea Fioravanti,
Mauro Gemma,
Silvia Pegurri,
Laura Rondinella. Ciao.
Ciao.
Eurofonica.
Bentornati all'appuntamento settimanale con le EU Skills. Per la gioia di molti, sono tornati gli stage di formazione alla traduzione al Parlamento Europeo. La durata del progetto è di 4 mesi e la destinazione è in Lussemburgo. Per partecipare è necessario soltanto essere in possesso di un diploma di fine studi secondari corrispondenti al livello di accesso all'università o aver conseguito degli studi tecnici di pari livello. Quanto agli altri requisiti, è sufficiente aver compiuto 18 anni ed essere cittadini di un paese membro dell'Unione. È necessario inoltre conoscere perfettamente almeno una lingua ufficiale dell'Unione e avere la padronanza di almeno altre due. I tirocinanti riceveranno un assegno con scadenza mensile a titolo di borsa di studio della quota di 307,20 euro. Per candidarsi basta compilare il form per l'adesione sul sito ufficiale del Parlamento Europeo, alla sezione Tirocini di formazione alla traduzione. In Danimarca, a partire dai primi mesi del 2018, sono pronti a partire ben 6 progetti di servizio volontario europeo a tema insegnamento e internazionalità. I bandi sono aperti a chiunque abbia un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Per iscriversi a uno dei 6 progetti, basta seguire le indicazioni sul sito www.scambieuropei.it e compilare il form arancione in fondo alla pagina dedicata ai progetti SVE che si terranno nel paese. Ad esempio, la Technical University of Denmark selezionerà un volontario che sarà collegato all'ufficio relazioni internazionali e insieme a un team specifico che lo indirizzerà si occuperà dello sviluppo e dell'attuazione di tutti i servizi per studenti internazionali. Il progetto è volto all'integrazione degli studenti danesi e internazionali per garantire la creazione di un'identità comune. Per scoprire quali sono gli altri 5 progetti dello SVE destinati alla tua fascia d'età e alle tue aspirazioni, visita il sito del Servizio Volontario Europeo e candidati subito. C'è anche una fantastica opportunità di stage a Stoccolma, l'ECDC, l'Agenzia dell'Unione Europea nell'ambito della prevenzione e del controllo delle malattie infettive. Il centro è composto da numerosi settori, all'interno dei quali il candidato potrà cimentarsi approfondendo le proprie competenze e acquisendone di nuove. Per partecipare è sufficiente essere cittadini dell'Unione e dei paesi aderenti all'iniziativa, aver frequentato un corso di laurea riguardante microbiologia, malattie cliniche infettive, comunicazione scientifica ed epidemiologia. Possedere un'ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione costituirà un grande vantaggio. La scadenza è fissata per il 31 gennaio 2018 e per iscriversi basta seguire la procedura di candidatura nel sito www.ecdc.europa.eu. Cosa aspetti? L'Europa cerca proprio te. Elvira Fratto, Yungi Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
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 Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.